Si intitola Montalbano, esotico e nostrano, il saggio con cui Mauro Novelli apre il nuovo meridiano dedicato all'opera di Andrea Camilleri, Altre storie di Montalbano 2003-2019. Un meridiano curato dallo stesso Novelli, al quale già dobbiamo il volume che dello scrittore siciliano raccoglie le storie di Montalbano 1994-2002, uscito proprio nel 2002. Mauro Novelli, professore dell'Università Statale di Milano, già vicepresidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, studioso di Carlo Porta, Delio Tessa e Piero Chiara, è autore del fortunato La finestra di Leopardi, viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani, edito da Feltrinelli e che avevamo presentato a suo tempo. Mauro Novelli, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Con Altre storie di Montalbano, le ultime di Andrea Camilleri, ritorna lei a una sua grande passione, una passione condivisa con un nutrito numero di persone, anche dopo la morte dello scrittore siciliano avvenuta nel 2019. Un successo fuor di metafora planetario, come si spiega?
Cominciamo subito con la domanda difficile, perché sono tanti i motivi che possono arrivare a spiegare il meridiano a Camilleri, che poi in fondo è un meridiano a quello che è diventata la narrativa di genere italiana, la sua capacità di imporsi in Italia come all'estero, no? A lungo abbiamo sentito le famose frasi di Gramsci sulla mancanza di una letteratura nazionale, popolare, di un artigianato di qualità in Italia. Ecco, tutto questo fino al momento in cui è arrivato questo signore, ormai già quasi settantenne, a sconvolgere il sistema dei generi, riuscendo a proporre dei lavori che sono percepiti come di intrattenimento, d'avanguardia e al tempo stesso istituzionali. Questo è un po', mi sembra, il miracolo di Camilleri. E quando diciamo questo, quando dico questo, beh, non mi riferisco solo alla lingua, cioè al famoso vigatese, no? La lingua di Vigata, questa mescolanza di italiano e siciliano, anche se è l'elemento più evidente, e io stesso nel primo meridiano, una ventina d'anni fa, avevo scritto molte ponderose cartelle, insomma, per ragionare sulle sue caratteristiche. Ecco, però qui ho preferito adottare un'altra chiave, perché mi sembra che ci siano, come dire, altre serrature da aprire, anche perché poi sullo stile di Camilleri sono uscite centinaia di contributi. E adesso io non pretendo di arrivare a scoprire il segreto di Camilleri, ma mi pare che la sua operazione nel complesso si possa caratterizzare con una formula: ibridi esotici. Perché siamo rimasti tutti un po' abbagliati da questo vigatese, ma se guardiamo un po' più in là ci rendiamo conto che Camilleri è successo anche in paesi in cui le traduzioni normalizzano totalmente il suo stile, è come per esempio nei paesi ispanofoni, dove è molto appiattito. Ecco, lì vedi meglio come Camilleri ha questa capacità di giostrare fra generi e sottogeneri, tra il poliziesco classico, il thriller, inserire degli elementi di suspense, giocare sull'attrito fra modernità e tradizione. D'altronde i crimini di cui parla sono crimini modernissimi, chi l'ha letto lo sa: traffici d'organi, immigrazione clandestina, con le truffe a piramide, tutto raccontato con un ritmo rapido, incalzante. E poi però c'è anche quel mondo tradizionale, le pause lente, le baracche in campagna, quei lunghissimi pranzi, ed ecco allora quell'effetto di esotico che non è dato solo dalla lingua, ma è dato anche dal carattere di Montalbano, che appunto è diciamo esotico e casereccio al tempo stesso, no? Sappiamo, risolve i casi non perché è un genio, ma perché è capace di orientarsi meravigliosamente in questo suo acquario. Ed è un personaggio, e chiudo, in particolare anche perché rinnova lo stereotipo del detective, poi tantissimi lo hanno seguito su questa linea, Manzini, tanti altri, perché in fondo Montalbano è un personaggio mediocre, sgarbato, pieno di difetti, ma Montalbano ha il cuore in mano e questo in qualche modo lo riscatta, crea l'empatia, l'ammirazione. E a questo si lega un ultimo elemento fondamentale per spiegare il successo, cioè lo straordinario umorismo, e qui mi limito a nominare la figura di Catarella, ma non c'è solo questo, perché c'è anche quella sottile ironia che è tipica di Camilleri.
Mauro Novelli, entriamo però nel merito del volume, vale la pena di spiegare che cosa contiene.
Dunque, allora devo dire che rispetto a 20 anni fa il primo meridiano è stato tutto più difficile, non solo perché allora era un dinamico, adesso vabbè, ma anche perché l'altra volta insomma erano usciti 6 romanzi di Montalbano, e 6 romanzi la misura giusta per un meridiano, a cui aggiungemmo altri racconti scelti dall'autore. Qui Camilleri è mancato, quindi ci siamo trovati a decidere noi, insomma io, che cosa versare in pentola, diciamo, senza i consigli dello chef, il quale tra l'altro nel frattempo aveva preparato altri, se non ricordo male, 22 pietanze, cioè 22 romanzi di Montalbano. E allora ci è sembrato opportuno scegliere, contemperare da una parte il gusto personale certamente, dall'altra però anche un criterio di varietà, anche per far vedere la versatilità con cui Camilleri ha affrontato la crime fiction. Quindi il lettore troverà il poliziesco classico con elementi di thriller come Il giro di boa, che è un romanzo di svolta, poi un giallo molto cerebrale, enigma come La pazienza del ragno, delle charade, cioè con forti presenze anche femminili come Il gioco degli specchi, I misteri della stanza chiusa come Il metodo Catalanotti. Io sono molto affezionato perché è uno dei romanzi più belli, secondo me, in cui ritorna anche la passione in controluce di Camilleri per il teatro, e infine un metagiallo, diciamo così, come Riccardino, che è il romanzo del congedo. Non c'è il noir, perché secondo me Andrea non scriveva dei noir, e manca anche l'horror, perché i pochi episodi che vanno un po' in quella direzione, come mi viene in mente La caccia al tesoro, non sono, secondo me, tra le cose sue più significative. Invece abbiamo avuto cura di alternare gli scenari, mare, montagna, come lui era solito fare, estate, autunni fangosi, storie notturne, storie appunto piene di luce, mediterranea, e poi abbiamo aggiunto anche due terme di racconti, tre sul giovane Montalbano e tre sul Montalbano adulto, e queste simmetrie sono anche un omaggio a Camilleri, perché come forse qualche ascoltatore saprà, ci teneva moltissimo e componeva proprio le sue storie secondo una metrica molto molto rigorosa. Ogni storia inizia all'alba, tutti i titoli hanno una specificazione, addirittura nei suoi dattiloscritti ogni capitolo doveva avere 10 pagine, insomma era precisissimo da questo punto di vista, e lo testimoniano anche gli apparati, dove c'è una bella cronologia di Antonio Franchini che ha messo tante nuove su cose primizie sulla vita di Camilleri. Poi oltre alla mia introduzione ci sono scritto le notizie sui testi, anche questo, se mi consentite, è stato abbastanza complicato perché Andrea non conservava le stesure provvisorie, odiava la critica, come dire, quella che si concentra sulle varianti, la critica diciamo degli scartafacci. Una volta mi disse che avrebbe preso a martellate il computer se avesse saputo qualcuno avrebbe cavato i suoi unbot, ma in realtà credo che il suo computer esista ancora. E poi un ultimissimo elemento anche di difficoltà, ma anche stimolante, è stato quello della bibliografia, perché Camilleri oggi ha studiato anche in Antartide, ci sono seminari e convegni da Melbourne, al Cairo, Oslo, Rio de Janeiro, e forse in Italia non ci siamo ancora resi del tutto conto appunto della portata, lei ha detto bene, planetaria di questo fenomeno.
E io aggiungo, a compendio e a complemento di quanto diceva, che il volume, questo notevolissimo Meridiano, è di oltre 1700 pagine. Torniamo al successo di Montalbano, al successo di questi gialli di Andrea Camilleri. Lei prima parlava di esotico e di nostrano, sono i due elementi che peraltro analizza nel saggio introduttivo. Al successo dei gialli di Montalbano contribuisce sicuramente la loro scrittura, la loro struttura, la loro ambientazione, oltre ovviamente la riuscita della serie televisiva di innegabile qualità. Come sono fatti però questi gialli?
E anche qui dicevo prima dell'amore di simmetria che è tipico di Camilleri, perché la serie di Montalbano per lui era un esercizio da compiere secondo appunto una metrica rigorosa, 18 capitoli di 10 pagine da telo scritti, ma anche i racconti brevi, medi, lunghi, avevano delle scansioni. Insomma, abbiamo a che fare con uno scrittore metodico, lo vediamo nei titoli, lo vediamo nell'incipit, e ecco, spesso Montalbano, questo è tipico anche di Camilleri, è costretto a muoversi in fretta e furia, questo è in contrasto con la sua natura, la sua natura è quella dell'amante, di quella lanterna, no? Molto meridionale, quindi da un lato vediamo questi dialogati che sono rapidissimi, un uso sapiente del ritmo che deriva Camilleri anche dalla sua lunga esperienza come regista, come sceneggiatore, quindi da una parte questo, dall'altro però anche questi ragionamenti complessi, sopralluoghi puntigliosi e queste pause gastronomiche, diciamo, che ci fanno vedere anche i lineamenti di uno stile di vita diverso, uno stile di vita, come dicevo prima, esotico, mediterraneo, lontano dal logorio della vita moderna. Ecco, in questa successione di ritmi, mi chiedeva come sono fatti, in questa successione si modella, secondo Camilleri, quello che è il respiro di un romanzo, e anche per tenere viva poi la curiosità del lettore spesso ricorre al montaggio alternato di due o anche più linee di intreccio, e lui le chiamava, scherzando un po', convergenze parallele, e poi anche c'è questa giostra degli scambi, questo straordinario gusto anche per il grottesco che troviamo diffuso dappertutto nelle indagini del commissario, nelle quali, ecco, un ultimo punto, certo, è fondamentale, dicevo prima, l'attrito fra modernità e tradizione, però forse abbiamo sottovalutato finora quell'elemento di thriller che Camilleri inserisce, perché è vero che Montalbano ha una certa antipatia nei confronti delle armi, però in molti casi gli capita a malincuore di doverle utilizzare, in qualche caso alla fine del Giro di Boa con esiti drammatici, ma altri anche con esiti comici, perché c'è in Camilleri sempre questa dialettica, gioca sempre sul confine tra tragedia e farsa, come fa anche nei romanzi storici, e questo si riflette poi anche negli argomenti, perché lui insiste molto sulla dialettica fra delitto passionale e delitto di mafia, come in fondo già faceva Leonardo Sciascia, in quello che può essere considerato il capostipite, il punto di riferimento anche di tutto questo filone, e cioè Il giorno della civetta.
Non sono noir, comunque.
No, non so, questo è un altro punto. No, non sono noir, perché Camilleri non insiste sul male, sul punto di vista. Tanto è vero che chiunque, credo, degli ascoltatori, chiunque magari no, ma gran parte degli ascoltatori è in grado di recitare tutto l'organigramma del commissariato di Vigata, però è difficile ricordarsi anche solo il nome di un avversario di Montalbano, perché lì c'è un incessante via vai, sì, c'è qualcuno, forse il vecchio boss mafioso Balduccio Sinagra che ritorna in qualche occasione, però di solito Montalbano non ha a che fare con degli straordinari eroi del crimine, ma con una malavita laida, proteiforme, cioè non c'è il brivido del male in queste sue storie, che è un tratto caratterizzante appunto del noir, l'ambiguità, il dubbio. Al limite, nelle storie Camilleri puoi avere una certa simpatia se trovi qualche ladruncolo da quattro soldi, e ce ne sono.
Lei prima, Mauro Novelli, parlava di metodicità lavorativa di Camilleri, che forse spiega anche la sua prolificità. Però fra le storie di Montalbano degli inizi, che lei aveva raccolto nel primo Meridiano, e quelle dell'ultimo periodo ci sono non poche differenze, lo sanno bene i lettori. Ma come e soprattutto perché è cambiato nel tempo il commissario?
Guardi, la ringrazio per questa domanda, perché questo è un punto cruciale. Intanto direi che il Meridiano testimonia la capacità di durare nel tempo del commissario, di Camilleri, quindi anche del commissario. Ecco, in fondo mi sembra che Camilleri è stato il primo scrittore italiano, forse in termini seri, molto seri, il problema della serialità, che è tutt'altro che banale, e si rendeva ben conto che è necessario a un certo punto anche innovare la formula. E lo fece prima sostituendo alcuni personaggi tutto sommato secondari, il questore, il PM, il capo della scientifica, qualche lettore se lo ricorderà, oppure innovando la trattoria nella quale va Montalbano, ma poi capisce che è necessario agire proprio sul carattere del protagonista. E quindi da un lato ha cominciato a proporre le imprese del giovane Montalbano, anche da quello è stato tratto tra l'altro una serie televisiva, però quella rimane narrativa, una linea secondaria. Camilleri non ha mai scritto un romanzo sul giovane Montalbano. Poi invece ci ha parlato a lungo delle vecchiaglie, cioè il Montalbano che invecchia, il tema dell'invecchiare, che è un punto anche che distingue Montalbano chiaramente da Maigret. C'è un vero e proprio catalogo di malanni nelle ultime storie: l'insonnia, mal di schiena, l'emicrania, mezzo sordo, oltre alla depressione, malinconia, le crisi di panico. Ecco, anche questo è molto particolare, originale, innovativo, no? Nel costringere un investigatore a confrontarsi con il tempo che passa, e che non lo porta all'inerzia, anzi Montalbano si indigna e anche però si disunisce. Questo ha effetti comici e drammatici, perché fatica a stare al passo dei tempi, no? Le tecnologie. Sarebbe tutto un capitolo da fare su Montalbano e il cellulare. Su questo fa sorridere anche negli ultimi romanzi, lo chiamano sull'apparecchio fisso anche quando sta in trattoria, che è abbastanza singolare. Oppure il fatto che nelle ultime storie cede sempre più spesso alle donne, queste femme fatale, sente un po' anche l'ombra della fine, e questo accentua un altro elemento chiave, l'ultimo sul quale vorrei insistere, cioè la solitudine, che instaura un paradosso, mi sembra, con la sua professione, perché la solitudine di solito noi la colleghiamo agli investigatori privati, all'americana, non certo lui è un poliziotto, un funzionario di pubblica sicurezza, ma invece Camilleri insiste su questo. Pensiamoci un attimo, Montalbano che cos'è? È l'unico inquilino di una villetta in riva al mare, ogni volta gli telefona, tra l'altro non ha il sostegno della famiglia, figlio unico, ha perso i genitori, sta lì da solo, un uomo sedentario, non ha particolari ambizioni né personali né professionali, non gli interessa fare carriera, arricchirsi, avere un figlio, neanche convivere con la fidanzata. Ecco, se ci pensiamo siamo proprio al limite della misantropia. Però Montalbano si concede diversi piaceri, ma sono tutti solitari, a cominciare dalla lettura e poi il cibo. E questo è particolare, perché di solito quando abbiamo a che fare con la convivialità, c'è tutto lo stereotipo di quelle tavolate del sud, allegre, fracassone. No, Camilleri ci nega tutto questo, e abbiamo Montalbano che consuma questi suoi pasti in religioso silenzio, lo sapete, da solo, in trattoria, sulla veranda di casa. Anche questo è un punto abbastanza particolare, forse dovremmo parlare più che di solitudine, di isolitudine, che è un termine che introdusse tanti anni fa Gesualdo Bufalini.
Grazie mille Mauro Novelli, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Mauro Novelli, che per i prestigiosi meridiani di Mondadori ha appena curato il volume Altre storie di Montalbano 2003-2019.